Leggere la Bibbia da credenti, e cioè all'inizio di questo nostro percorso, ritengo sia importante, decisivo, approcciarsi al testo sacro, avere un metodo affinché il nostro legame con la parola di Dio non rimanga qualcosa di distante, di lontano, ma si possa acquisire uno stile legato alla parola di Dio. Abbiamo già chiarito la volta scorsa, lo ribadisco, quelli che sono i passaggi di tipo pedagogico. Innanzitutto, la parola richiede silenzio. Abbiamo già detto che non basta un silenzio esteriore, ma è necessario un silenzio interiore. Dopo che c'è silenzio, la parola va ascoltata, e ascoltare è diverso da udire. Nell'ascoltare c'è una intenzionalità, e dopo che la parola si ascolta, la parola va accolta, perché noi possiamo avere tanti scudi che respingono la parola e dunque non fa breccia, non entra dentro di noi. La parola va accolta, ascoltata, accolta e poi custodita come qualcosa di prezioso. È quello che faceva Maria, madre di Gesù, che pur non capendo bene tutto quello che le capitava, custodiva la parola. Il verbo greco utilizzato da Luca, che è l'evangelista che leggiamo quest'anno, è symballein. Syn, la particella syn, mettere insieme, significa ballein, mettere insieme, cioè rielaborare, una custodia rielaborativa. Non è altro che la differenza esistente tra memoria e archivio. Ci sono molti giovani qui, sanno che archivio ormai è anche un termine legato all'uso dei computer, di internet, eccetera. L'archivio è qualcosa dove andiamo a depositare dei dati, rispetto ai quali però non abbiamo molta relazione, perché lo andiamo a collocare lì, in archivio, giusto? Differente è la memoria. Nella memoria un dato non è perso, ma è sempre presente. È lì, pronto, ci aspetta. Al momento opportuno lo sapremo cogliere, prendere. Quali sono questi dati? I fatti della vita, la nostra vita. Spesso si tende ad archiviare, non lo si dice anche nel linguaggio comune, ho archiviato questa storia. Io sento spesso i giovani, i miei alunni a scuola, no? L'ho archiviato, ci ho messo una pietra sopra, tutto quel linguaggio comune che c'è in ordine a questo tipologia di situazioni. Bene, l'archivio è quasi un meccanismo di difesa a volte. Tu ti distanzi da qualcosa, invece nella memoria la tieni sempre presente. La prospettiva biblica non è quella dell'archivio, ma è quella della memoria. Quello che faceva Maria, teneva tutto dentro di sé in una memoria attiva, perché il cuore, biblicamente parlando, è la sede non solo dei sentimenti, ma anche dei pensieri e appunto della memoria. La scrittura ci aiuta a dare un senso a tutto ciò che ci interpella, a tutto ciò che ci capita, alla nostra esistenza. Bene, primo aspetto. La parola ci aiuta dunque. Ma come far maturare un rapporto costante con la parola di Dio? Bene, chi di voi riesce a partecipare giornalmente all'Eucaristia ha la parola che la Chiesa ogni giorno offre, no? Prima lettura, il Salmo, il Vangelo. chi riesce a fare la liturgia delle ore, idem, ha un approccio costante con la parola di Dio. Ma forse possiamo aggiungere qualcos'altro. Ognuno può organizzarsi. I più illuminati, studiosi della scrittura, ma anche la tradizione monastica cristiana, suggerisce di avere un duplice approccio alla parola, uno per quantità e uno per qualità, due prospettive. Un esempio di qualità, quello che stiamo facendo adesso, è un approccio qualitativo alla parola di Dio, perché tra qualche minuto prenderemo un brano della scrittura e lo approfondiremo. Questo è l'approccio qualitativo. E qual è quello quantitativo? Funziona così. Uno si prende l'impegno e ogni giorno inizia a leggere un capitolo della parola di Dio. Se si dedica, quanto può durare? 15 minuti? Un capitolo? In circa 4 anni avete letto tutta la Bibbia. Perché è importante? È importante perché questa quantità della parola finisce per custodirci, e cioè immettiamo dentro di noi un principio interpretativo che è interiore a noi stessi. Vedrete che a poco la parola vi sovverrà da sé, perché ce l'avete dentro, e vi aiuterà a interpretare i fatti della vita. Vi ricordate la volta scorsa che dicevamo che la coscienza funziona come uno specchio? Lo dico per chi non c'era. Rispecchia la parola che ha dentro. Quante parole abbiamo dentro? Tante. Vogliamo fare un percorso diverso? Introduciamo dentro la parola di Dio, per quantità. Non importa se non comprendete pienamente il senso di quello che leggete, date una lettura continuativa di quel capitolo, dopodiché magari vedete le note a piè pagina che in ogni Bibbia già ci sono. Giusto? Ora, tutto questo è importante perché iniziamo ad imparare il linguaggio di Dio. Vogliamo conoscere una persona? Ci dobbiamo parlare. Quelle conoscenze per telepatia, piuttosto platoniche, non sono mai pienamente efficaci. E molti si lamentano, Dio non ci parla. Eh sì, va bene, ma ha parlato. La scrittura raccoglie la parola di Dio, anche se la parola di Dio va pure oltre la scrittura. Infatti la Chiesa ci educa a una doppia fonte della rivelazione, la Sacra Scrittura e la tradizione. C'è una parte della parola di Dio che è attestata, cioè entra dentro un testo, ma noi non siamo la religione del libro, altrimenti saremmo fondamentalisti. Ma sappiamo che Dio ci ha parlato e che ha ispirato l'uomo che ha scritto, e ci è stato consegnato questo patrimonio meraviglioso. Allora dunque, imparare il linguaggio di Dio. A poco inizieremo a capire come questo Dio pensa, agisce, interpreta la storia, gli eventi, le cose. E insomma, non è possibile che siamo sotto molteplici suggestioni, che perdiamo la capacità di discernimento, o che affidiamo il discernimento soltanto ad un'operazione di tipo orizzontale, e allora andiamo dagli psicologi, da un percorso di questo tipo, e sarà bastevole per imparare a discernere, a capire. Non dico che queste cose non sono importanti, lo sono, ma è necessario un confronto con un punto di riferimento veritativo, e lo dico in termini biblici. Vi ricordate quando nel Vangelo di Marco Gesù con i discepoli fanno la traversata del lago? Prima aveva detto l'evangelista che non avevano neanche il tempo di mangiare ed erano stanchi, perché dopo che gli apostoli tornano dall'annuncio che avevano fatto nel nome di Gesù, avevano operato guarigioni, avevano esorcizzato, allora Gesù dice: venite, riposatevi un po'. Iniziano il viaggio in barca, attraversano quel tratto di mare, ma la gente già li precede, perché avevano il bisogno di incontrarsi con la parola di Gesù. E allora che succede? Gesù li vide che erano come pecore senza pastore, e le sue viscere furono profondamente commosse, una commozione viscerale che ci mostra il volto di questo Dio, che è un Dio che ha sentimenti anche materni. Splanchinizomai è il verbo greco che è utilizzato, e cioè queste viscere che si commuovono, si muovono, è quella visceralità tipica materna, ma che è anche un tratto distintivo di Dio. Bene, questi qui hanno fame, dicono i discepoli in quell'episodio, che hanno tutto un modo loro di vedere la situazione, i fatti. E allora, di fronte a qualcuno che ha fame, cosa facciamo in primo luogo? Gesù ci sorprende, perché prima di dire date loro da mangiare, e lo dirà, si mise ad insegnare loro molte cose. Bellissimo. E cioè, la prima forma di carità è l'insegnamento, è insegnare. Che cosa insegnare? La verità di Dio, la verità dell'Evangelo, e di questa verità il mondo ha bisogno anche oggi. È importantissima. E Gesù la dirà, una verità adesso, che tornerà come ritornello nel nostro testo. L'ho messa in grassetto nel foglio che avete. Se non vi convertite. E forse qualcuno non la vuole sentire questa parola. Eppure Gesù la dice, ci pone dinanzi ad una verità, la verità dell'Evangelo, con la quale si apre la sua missione. Anche in Marco, peplerotai o kairos, il tempo è pieno, engifem basileia tuteu, è arrivato, è giunto il regno di Dio. Convertitevi, il verbo che ho usato anche oggi, metanoiete, kai pisteuete, e credete, to evangelio, al Vangelo. Ho usato la lingua greca, perché il Nuovo Testamento è scritto in greco. E dunque è in questa lingua che ci è stato trasmesso, l'inglese del tempo di Gesù. Già questa è un'operazione culturale notevole. I Vangeli non vengono redatti nella loro forma finale in aramaico, perché significava limitare i destinatari, ma viene tradotto in greco, che era parlato da tutti, dai commercianti, perfino i pescatori lo conoscevano. E la stessa Galilea, dove Gesù inizia la sua missione, è detta la Galilea non solo delle genti, ma tra le genti. C'erano diverse etnie che abitavano quella parte della Palestina, la Galilea. Allora questo vuole essere l'invito, e andiamo subito al Vangelo. E cioè, ricordatelo, un approccio qualitativo, eccolo qui, in particolar modo attraverso la Lectio Divina. Sarebbe bello che anche dopo questo tempo quaresimale, non so se già lo fate, si potesse continuare con il vostro parroco o chi lui deciderà di coinvolgere in un percorso settimanale legato alla Lectio Divina, perché così si edifica la comunità. Nel rapporto costante e qualitativo con la parola di Dio. In assenza, sapete che il lunedì c'è all'abbazia di Pulsano, c'è la Lectio Divina, e loro danno l'audio. Potete farvi inviare l'audio di quella lezione, varie ipotesi. E comunque, l'approccio quantitativo lo potete fare da voi stessi. Da dove iniziare? I padri più illuminati suggeriscono di iniziare dai libri sapienziali, cioè Giobbe, Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici, Siracide, eccetera. Perché? Perché aiutano a mediare quell'incontro dell'uomo con Dio, a far percepire la presenza del Dio che ti vuole accompagnare. Dovremmo dire in che modo? Lo diciamo brevemente. Perché al tempo dei libri sapienziali c'era un problema. Dio aveva smesso di parlare. Non c'erano più profeti. Non arrivava più qualcuno dicendo «Il Signore ha detto», come faceva il profeta. Nessuno. E allora come capire la volontà di Dio se Dio non parla? I saggi, scribi di Israele, ebbero un'idea meravigliosa, ispirata da Dio. Decisero di fare due operazioni. La prima, studiare. La seconda, pregare. Che cosa? Andarono a studiare e pregare quella parola di Dio che era già stata detta e scritta, cioè la legge e i profeti. Da questa rivisitazione di leggi e profeti nascono questi libri sapienziali. E a che servono? A farci comprendere la volontà di Dio nell'oggi. E quei tempi sono molto simili ai nostri. Dio parla? E come ci parla? Come si vuole mettere in comunicazione con noi? Come capire la sua volontà? Andiamo a rileggere e a pregare quello che lui ha già detto per mezzo della scrittura. Ora, si inizia dai libri sapienziali, va bene, ma poi andate dove volete. Andate anche al Nuovo Testamento, a partire dai Vangeli, per esempio. È giusto? Mai manchino i salmi, perché i salmi indicano la vita di ogni giorno, gioie, dolori, attese, speranze. Mai manchino i salmi, sempre presenti.